Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici, benvenuti nel mio mondo, un mondo stratopico. Il divertimento è garantito. Parola di Geronimo Stilton. Buon Natale, Geronimo. Lotta contro il tempo. Era un tardo pomeriggio d'inverno a Topazia e io avevo appena spento il computer in redazione nella sede del Geronimo Stilton Group, la mia seconda casa. Dovete sapere che il GSG è un giornale, ma anche una radio, un canale TV, una piattaforma social, insomma, un posto super speciale. Si può dire che sia la rampa di lancio delle notizie e io ne sono il direttore. Avevo lavorato sodo quel giorno, passando da un'intervista a una diretta sui social, da un programma radiofonico a un pezzo per il giornale, per finire con una riunione sulle nuove rubriche dell'Eco del Roditore web. Mi sentivo il cervello frullato come un frappè al mascarpone. Così decisi che avrei fatto meglio a chiudere tutto e tornare a casa. Sarei partito quella sera stessa per la montagna e dovevo conservare le poche energie che mi restavano per i preparativi. Spensi il computer, scesi le scale, attraversai di corsa l'ingresso e una folata di vento gelido mi ricacciò in mezzo alle porte scorrevoli, che si richiusero stritolandomi il sottocoda. Brrr, che brivido felino! Per mille mozzarelle la mia povera coda! Aia! Che male! Urlai. Due colleghe mi si avvicinarono preoccupate.
«Tutto bene, dottor Stilton?»
Tutto benone!» mormorai imbarazzato. «Mi libero subito!» «Che figura da super babbeo!» Loro sorrisero e mi dissero.
«All'aria stanca, dovrebbe riposarsi. Ha pensato di prendersi una vacanza?»
Io risposi. «In effetti sono in partenza, ma non ho ancora fatto le valigie. Chissà se ce la farò!» Una delle due, con aria molto esperta, sentenziò.
«Sa che cosa mi diceva sempre mia nonna? Se non puoi fermare il tempo, organizzalo. Vada a casa e si dia da fare.»
Io la ringraziai per il consiglio e feci per avviarmi, ma... Brrr, che freddo! Mi incamminai, tremando come un budino al mascarpone. Anche gli alberi sembravano rabbrividire sotto le raffiche glaciali che soffiavano da nord e il cielo era carico di nubi. Sembrava che dovesse nevicare da un momento all'altro. Nevicare? Oh no, la neve no! Non oggi che ero in partenza! Se avessi iniziato a fioccare, la città si sarebbe bloccata e io avrei rischiato di perdere il Puzzoline Express! Si tratta del treno che mi avrebbe portato a Picco Puzzolo, dove avrei trascorso una settimana di vacanza insieme alla mia famiglia. Picco Puzzolo è un'incantevole località di montagna a nord di Topazia. Io ci sono affezionatissimo per una serie di motivi. È un luogo davvero magico, dove si respira un'atmosfera unica. Quando c'è bisogno di staccare dallo stress della città, Picco Puzzolo è un toccasana. In cima al paese sorge Villa Torquatilla, lo chalet fatto costruire da mio nonno Torquato per le vacanze di tutta la famiglia. Per un attimo chiusi gli occhi e mi vidi là, tra le vette innevate, i boschi profumati di resina, le baite accarezzate dal sole. In sottofondo mi parve quasi di sentire il suono delle campanelle appese alle porte delle case. Oh? Ma come? Riaprii gli occhi e tornai con i piedi per terra. Quelle che avevo sentito non erano le campanelle di Picco Puzzolo. Erano quattro messaggi tops up di mio nonno Torquato. Presi il telefono e li lessi al volo. Puffar topo. Dovevo rispondergli subito per dirgli che avevo tutto sotto controllo. Feci per scrivergli, ma avevo le zampe bloccate per il freddo. Così infilai una serie di lettere a caso, con un risultato disastroso. A quel punto, nonno Torquato mi inviò un lungo messaggio vocale.
«Nipote, ti ricordo che sei un giornalista. Ti sei dimenticato come si scrive? Per capire i tuoi messaggi ci vuole un esperto della scientifica. E sei anche in ritardo! Adesso corri, Prepara tutto e non scordarti niente. Al nostro arrivo la casa deve essere perfetta. Niente contrattempi e niente scuse, capito?
Io allora risposi con un semplice «Ok», rapido e conciso, a prova di nonno. Poi guardai l'orologio e dissi fra me e me «Niente panico!» Dovevo arrivare a Picco Puzzolo e preparare Villa Torquatilla all'arrivo della mia famiglia per la vacanza di Natale più stratopica di sempre. Ma prima dovevo raggiungere il treno. Entrai in casa e salutai Spaghetto, che mi venne incontro scodinzolando. «Ehi, bello! Sei pronto a partire?» Lui mi diede una lappata in pieno muso, poi abbaiò. Lo prendo per un sì. Gli misi un po' di pappa nella ciotola e corsi a preparare i bagagli. 5 minuti dopo mi fiondai fuori dalla porta, trascinando con me Spaghetto, che però non aveva ancora finito il suo spuntino. «Scusami, amico, ma non c'è tempo!» Corsa al treno. Mi precipitai verso il taxi che mi aspettava in strada. Aprii la portiera e... Squeet! Rimasi dov'ero, pietrificato da un pensiero terrificante.
«Dottor Stilton, che fa?»
mi chiese il tassista perplesso.
«Sale o non sale?»
Io diventai pallido come una mozzarella. «Oh no! Le chiavi! Per 1000 mozzarelle! Le chiavi di Villa Torquatilla!» Ero sicurissimo di averle con me prima di uscire. Le avevo preparate vicino ai bagagli con largo anticipo. Ma adesso, dove erano finite? Così risposi al tassista. «Mi può aspettare un minutino?»
«Un minutino, dottor Stilton. Non un secondo di più. Ho un'altra corsa prenotata tra un quarto d'ora. Vada, coraggio, voli! Non posso arrivare tardi dal prossimo cliente. Devo lavorare io.»
Mi precipitai di nuovo in casa. Frugai dappertutto, ma delle chiavi non c'era traccia. I baffi mi si afflosciarono per lo sconforto. Spaghetto invece era felice. Quel contrattempo gli aveva permesso di riprendere il suo stratopico spuntino. Fu proprio guardandolo mangiare che mi venne un'idea. Coatto come un ratto, gli sfilai la pappa da sotto il muso. Lui mi fissò con aria torva. «Scusami, bello, te la ridò subito!» E mentre mi chinavo sulla ciotola, frugando nella pappa canina, in cerca delle chiavi, sentii... Era il tipico rumore di un mazzo di chiavi caduto a terra. Anzi, era il tintinnio inconfondibile delle chiavi di Villa Torquatilla. Erano scivolate dalla tasca superiore del mio zaino. Ma allora le avevo avute sempre con me. Avevo fatto tutto quel caos senza motivo. E stavo rischiando di perdere il taxi per niente. La risposta a tutte e tre le domande era sì. Esasperato, mi precipitai di nuovo fuori casa, ma... Il taxi giallo formaggio mi partì sotto il naso.
«Spiacente, dottor Stilton»,
disse il conducente.
«Come le ho detto poco fa, mi aspettano per la prossima corsa dall'altra parte della città.»
Uff, quel giorno non me ne andava dritta una. Cercando di non farmi prendere dallo sconforto, dissi a Spaghetto. «Niente paura, andremo con l'autobus. E quando saremo sul treno, merenda per tutti e due, promesso!» Mi avviai alla fermata. Avevo lo zaino sulle spalle, Spaghetto al guinzaglio, il trolley in una zampa e le chiavi nell'altra. Ero zavorrato all'inverosimile. Ma niente mi avrebbe fermato. Mai e poi mai avrei perso il Puzzo Line Express. Il nonno era stato chiaro, anzi chiarissimo. «Niente contrattempi e niente scuse!» All'angolo tra via del Borgoratto e piazza Pietra che canta, esultai. «Autobus in arrivo! È fatta!» Ma non avevo messo in conto l'imprevisto. E l'imprevisto portava il nome di Spaghetto. Mentre scattavo in avanti per raggiungere la fermata, lui si piantò proprio in mezzo al marciapiede. Provai a smuoverlo, a sollevarlo, a spingerlo e a trascinarlo. Gli feci gli occhi dolci, il solletico, le carezze tra le orecchie... Gli promisi persino una doppia razione di pappa. Ma fu tutto inutile. Spaghetto si era piazzato lì, massiccio come una montagna e immobile come un monolite di pelo bianco. L'autobus nel frattempo aveva accostato al marciapiede. «Forza, bello, che ti prende?» Spaghetto sbadigliò. «Andiamo, non possiamo perdere anche questo. Chi lo sente poi il nonno?» Il mezzo stava richiudendo le porte e io stavo per perdere le speranze quando... Incredibile! Spaghetto decise di alzarsi. Ehi, aspettateci! Siamo qui! Inseguimmo il bus per una ventina di metri, facendo lo slalom tra i passanti e arrotando con il trolley un numero imprecisato di zampe e code, finché... Puff! Padre, è andato! Sospirai accasciandomi sul marciapiede. Un momento, però. Ero stravolto e sfinito, ma ero pur sempre un tipo, anzi, un topo, resiliente. E voi sapete che cosa significa resiliente? Resiliente è chi non si arrende, è chi cade, ma poi si rialza. Così io mi rialzai, cari amici roditori. E come se mi rialzai? Avevo perso il taxi e l'autobus, ma non mi sarei arreso senza un ultimo tentativo. In fin dei conti, un mezzo a quattro ruote ce l'avevo. Il trolley! Ma come usarlo? Mi fermai un attimo a riflettere. Per precauzione legai spaghetto al trolley, mentre cercavo nello zaino una bustina di biscottini energetici Super Dog. Era il momento giusto per una pausa. Appena li vide, il mio cane cominciò a scodinzolare. Ottimo segno! Aveva gradito la mia idea! Mi sedetti sul trolley e gli lanciai una manciata di biscottini. Ma non feci in tempo a dire «Forza, bello! Mangiali tutti!» che Spaghetto aveva già spiccato un balzo per afferrarli al volo. Saltando, diede uno strattone al mio trolley, che partì a razzo, stile cane da slitta, con a bordo il sottoscritto. Per mille mozzarelle, il pigro Spaghetto, caricato come un missile dai biscottini Super Dog, si trasformò in una forza della natura, e io con lui sfrecciammo come saette sulla ciclabile di corso Leonardo da Sguinci. Facemmo un giro a centrifuga intorno all'arco della fonduta e imboccammo a tutta velocità il marciapiede della stazione, diretti al nostro treno. Quando finalmente arrivammo al Puzzo Line Express, avevamo ben 10 minuti di anticipo. Stavo per tirare un sospiro di sollievo, ma...
Halt! Dove andate così in fretta?
Un agente della polizia municipale di Topazia mi stava squadrando minaccioso. Io dissi, buon pomeriggio, agente.
Scenda dal trolley, lei.
Ecco, era un'emergenza e...
Emergenza o non emergenza? Lei, cioè voi, siete in contravvenzione. Vi tocca una bella multa.
Ma veramente?
Che fa? Contesta? Protesta? Si rifiuta?
Ma no, è che...
Bene, siamo d'accordo. Prenda questo... E faccia buon viaggio!
Io ritirai il verbale e sospirai. In fondo poteva andare anche peggio. Potevo perdere il treno. A proposito... Il Puzzo Line Express era in partenza. Dovevo muovermi! Squeet! 5 minuti dopo, seduto finalmente al mio posto, sul treno quasi vuoto, tirai un sospiro di sollievo. Ce l'avevo fatta! Il convoglio uscì dalla stazione. Spaghetto si acciambellò ai miei piedi e l'ultima cosa che vidi prima di cadere in un sonno profondo fu la danza dei fiocchi di neve che iniziavano a volteggiare sopra Topazia. Non è romantico? Una voce squillante mi fece sobbalzare.
Biglietti, prego!
Con uno sforzo stratopico aprii gli occhi, ma intorno a me era buio pesto.
Buonasera, farfugliai. Dove siamo?
La voce mi rispose.
Chi può dirlo? Il treno è fermo.
Fermo?
Per via della tormenta.
Tormenta?
Sì, la tormenta che abbiamo appena attraversato. La più incredibile tempesta di neve degli ultimi anni.
Ah, davvero? Naturalmente non mi ero accorto di nulla, perciò chiesi. Quindi è per via della tormenta se siamo al buio?
Sì, non è romantico? Il buio, la tormenta, il treno fermo nel nulla.
Romantico? Sì, cioè no, risposi io, ripensando alle parole del nonno. Anzi, per me è proprio un bel guaio. Poi un faro mi centrò in pieno muso.
Oh, scusi,
disse la voce.
Ho sbagliato.
Quando il faro si spostò, davanti a me apparve una graziosa roditrice dai capelli castani. Era lei che aveva parlato.
stava manovrando una lanterna da ferroviere. Si avvicinò e disse:
«Oh, non ci posso credere! Ma lei è Geronimo Stilton! E io sono una sua grande fan! Mi chiamo Rosy Motrice e sono il capotreno!»
Io le sorrisi un po' in imbarazzo. La sconosciuta mi stava fissando con gli occhi a cuore. Poi si riscosse.
Scusi. È solo che... lei è così intrigante, dottor Stilton. Mi dica, posso controllare il suo biglietto?
Rosso come un peperone, tirai fuori il biglietto dallo zaino, facendo attenzione a non svegliare Spaghetto, che stava ancora dormendo. Lei però non lo guardò neanche di striscio. In compenso, cominciò a dondolare la lanterna nel vuoto, sorridendo imbambolata. Rosy, tutto bene?
Oh, benissimo. Scusi, ma non capita tutti i giorni di incontrare un roditore così gentile, raffinato, affascinante.
Sempre più imbarazzato, bofonchiai. Grazie, ma ecco, lei crede che il treno ripartirà? Devo raggiungere Picco Puzzolo a tutti i costi, io. Ripensando alle parole del nonno, aggiunsi: «La prego, questa è una questione di vita o di morte!»
«Oh, mio eroe!»
esclamò Rosy.
«Quindi lei è in missione speciale e sta rischiando la vita!»
No, non era proprio così. Però il nonno arrabbiato poteva essere una catastrofe!»
«Lasci fare a me, carissimo!»
disse la roditrice.
«La porterò a destinazione sano e salvo!»
E con gli occhi sempre più a cuore, si fiondò fuori dallo scompartimento. Passarono 10 minuti e la vidi tornare rossa in viso con un'espressione trionfante.
«Si riparte, carissimo! Ci ho pensato io a dare la carica alla squadra di soccorso. I ragazzi sono stati bravissimi. Ora la linea elettrica è a posto e le rotaie sono state liberate.»
Mentre la luce si riaccendeva e il treno riprendeva a muoversi, mi affacciai al finestrino per controllare. Che panorama stratopico! Una valle innevata, bianca come uno stracchino, si apriva davanti ai miei occhi. Tra le cime riuscii persino a scorgere dei puntini luminosi. Erano le case di Picco Puzzolo, illuminate a festa! 40 minuti più tardi, entrammo nella piccola stazione di montagna. Il treno aveva accumulato 2 ore di ritardo per via della nevicata eccezionale, ma il magico incanto della città mi fece scordare tutto. Mi sembrò di essere tornato indietro nel tempo, come quando ero un topino e aspettavo il Natale sulla neve. E ora il Natale era più vicino che mai. Infatti mancavano appena 3 giorni. In stazione non c'era più nessuno. Mi lasciai rapire da quel silenzio ovattato. Un silenzio perfetto, davvero incredibile.
Cucù, dottor Stilton.
Per la sorpresa, scivolai sulla neve.
Oh, scusi.
Era sempre lei, Rosy Motrice.
Coraggio,
disse aiutandomi a rialzarmi.
Faccia attenzione a non rompersi un ossicino proprio ora. Ha una missione speciale da compiere. Questione di vita o di morte.
Poi sparì sul treno. A me non rimase che incamminarmi verso Villa Torquatilla. La casa non era lontana, ma forse Rosy aveva ragione. Trascinare un trolley e un cane in salita, nella neve fresca, fu davvero una missione speciale. Imboccai l'ultimo tratto del sentiero, illuminato solo dalla luce delle lanterne, e finalmente la vidi. Villa Torquatilla era lì, davanti a me. Con un ultimo sforzo, recuperai le chiavi, aprii la porta e mi fiondai in camera con Spaghetto al seguito. A quel punto crollai sul mio letto, stravolto ma felice. Obiettivo raggiunto! Si salvi chi può! L'indomani mattina mi svegliai con una fame felina. La dispensa però era vuota, quindi mi sarebbe toccato fare una visitina alla pasticceria di Picco Puzzolo, Le Rat de Chocolat. Con quella fantastica prospettiva, balzai in piedi, mi preparai, ma appena aprii la porta, mi ritrovai davanti una montagna ghiacciata. Nella notte era nevicato ancora e davanti alla porta di Villa Torquatilla si era formata una parete gigantesca di neve. E adesso? Mentre cercavo di farmi venire un'idea, una folata d'aria gelida mi pizzicò le narici. Mi solleticò i baffi e mi strappò un colossale
Achoo!
Sotto l'effetto di quel mega starnuto, il muro di neve produsse un crepitio sinistro. Poi iniziò a sgretolarsi. Infine mi travolse come una valanga. Per mille mozzarelle, che disastro! L'ingresso di Villa Torquatilla sembrava una pista da sci. Però si era anche aperto un varco oltre la porta, quindi ero libero! Spazzai velocemente la neve e feci per fiondarmi fuori, ma ero super infreddolito. Ci vuole una doccia fumante, pensai. Ma che succede? Ah, una valanga di neve! Così mi diressi in bagno, aprii il rubinetto e mi scaraventai sotto il getto d'acqua bollente. Ma altro che bollente! L'acqua era gelida! Ma che dico? Ghiacciata! Per mille mozzarelle! La caldaia! Come avevo fatto a non pensarci? La casa era chiusa da un pezzo, quindi la caldaia era spenta! Ora, secondo voi, dove poteva essere? Dentro casa? No, cari bocconcini di grana! Era fuori, all'aperto! Non avevo scelta. Dovevo vestirmi, imbacuccarmi e avventurarmi in giardino. Ma quando arrivai spalando alla rimessa della caldaia, mi accorsi che era finito il combustibile. Sig! Per fortuna, però, in casa c'erano ben 5 caminetti. Li avrei accesi tutti. Con i baffi che mi frullavano per lo stress, spalai ancora, questa volta fino al capanno degli attrezzi. Ma rimediai solo 2 ceppi di abete e qualche striminzito rametto. Squit, che giornatina! Mi ci vollero un paio d'ore in modalità boscaiolo di Picco Puzzolo per raccogliere, spaccare e accatastare una bella scorta di legna, spalare la neve tutto intorno allo chalet, verificare che la casa fosse finalmente calda, chiamare la ditta del combustibile perché venisse a fare rifornimento appena possibile. Alla fine di queste operazioni ero distrutto. L'ora di colazione era passata da un pezzo, ma un mega spuntino alle rade chocolat non me l'avrebbe tolto nessuno. Mentre il mio stomaco brontolava come il cratere del vulcano Puzzifero, quasi non mi accorsi del dling dong del cellulare. Era un messaggio vocale del nonno.
Oi là, nipotastro! A quest'ora avrai finito con i preparativi, giusto? Visto che è quasi mezzogiorno, credo tu possa riposarti. E dimenticavo, io, Trappola, Tea e i ragazzi siamo riusciti a cambiare il biglietto! Saremo lì stasera!
Come? Preparativi? Biglietto? Stasera? Altro che pomeriggio di relax! Ero fritto! Ma non dovevo farmi prendere dal panico! E per non farlo mi preparai una lunga, anzi lunghissima lista! Mi tornarono in mente le parole della mia collega. Se non puoi fermare il tempo, organizzalo! Così mi misi a scrivere quello che dovevo fare. Alla fine, più che un elenco, avevo in mano un'enciclopedia dei lavori domestici. Ma niente paura, sarei andato con ordine. Al primo posto c'era ovviamente la spesa e io sarei sceso a farla sugli sci da fondo. Lasciai Spaghetto in casa, mi caricai lo zaino sulle spalle e mi lanciai verso Picco Puzzolo passando per il bosco. Con tutta quella neve, gli sci erano perfetti. Ed erano un vero spasso! Swish! 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 Dopo un paio di curvette, però, cominciai a sentire un po' di fatica. Puff! Pont! E c'era qualcuno dietro di me. Era un altro sciatore e si stava sbracciando, come se volesse dirmi qualcosa. Provai a girarmi per capire chi fosse, ma la discesa era troppo ripida. Le mie zampe troppo fiacche e quel percorso troppo impegnativo. In un batter di baffo, persi il controllo degli sci e mi ritrovai a strillare.
Pista!
Zigzagai tra gli abeti, schivai un masso enorme, volteggiai sopra un ruscello ghiacciato prendendo velocità. Lo sciatore misterioso era sempre dietro di me. Arrivai fino alle porte del paese e non riuscivo proprio a fermarmi.
Aiuto! Pericolo! Soccorso!
imboccai il vicolo curvo a tutto gas, facendo lo slalom tra i passanti.
Oi là, ma chi è?
Sembra Stilton.
Proprio lui? Così sportivo?
Ora, vicolo curvo ovviamente curvava, ma io non riuscii a farlo, perché stavo andando troppo forte. Oh no! Così tirai dritto, infilai una carriola usata come fioriera, quella mi fece da trampolino e mi lanciò in aria al grido di «Si salvi chi può!» Volai su, 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 e poi giù, 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 finché dopo alcuni lunghissimi secondi atterrai nella neve, in mezzo alla piazza di Picco Puzzolo, proprio ai piedi del grande albero di Natale. Puffer topo, che botta tremenda! Avevo dato una zuccata colossale al tronco. Ora ero ricoperto di addobbi e anche di bernoccoli.
Tutto bene, Stilton? Servi aiuto?
Chiamiamo un dottore?
No, no, grazie mille, risposi ai passanti che si erano radunati vicino a me. Mi guardai intorno e, per mille mozzarelle, avevo combinato un vero e proprio disastro. Ero mortificato. Arrivò persino il vigile che mi guardò severo scuotendo la testa e mi appioppò una multa. Scusate, provai a dire, ma gli sci, la discesa, le curve. Non feci in tempo a finire la frase che lo sciatore misterioso mi raggiunse e si fermò proprio al mio fianco, sollevando una ventata di neve che mi imbiancò come uno yeti.
Scusi, 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 dottor Stilton.
Ehi, ma quella voce? Poi la guardai meglio e... Rosy Motrice, balbettai. Ma che cosa ci fa lei qui?
Oh, niente di che, carissimo. Stavo giusto facendo una sciatina nel bosco quando ho visto che stava scendendo anche lei. E mi sono detta, che roditore atletico, sportivo, irresistibile.
Io...
Ho provato a salutarla, ma lei andava di frettissima.
Ma lei... Non dovrebbe essere sul treno.
Oh no, sono in ferie, da oggi.
Ah!
Senta, carissimo, posso chiamarla G?
Poi incalzò.
Anzi, G, posso darti del tu? Perché non recuperiamo le forze andando a pranzo insieme? Io e te, cioè tu e io, diciamo in un posticino romantico qui vicino?
Veramente ho la spesa da fare e poi...
Perfetto! Prima la spesa e poi un bel pranzetto insieme! Oh, grazie, 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 mio eroe!
Devo confessarlo, cari bocconcini di grana. Rosy mi fu di grande aiuto. Non solo mi diede una mano a fare provviste, ma mi accompagnò a pranzo e si assicurò che tornassi a casa tutto intero. Mentre la salutavo dalla porta di casa... Lei mi lanciò un bacino volante dal vialetto, con gli occhi sempre più a cuore. Che roditrice gentile! La migliore casa delle feste! Per mille mozzarelle, dopo quella mattinata così movimentata, fare i lavori di casa fu quasi riposante. Rifornire la dispensa, lavare le finestre e lucidare i pavimenti? Fu una passeggiata! Riparare le persiane, pulire il caminetto e arieggiare i tappeti? Una bazzecola! Preparare i letti, oliare le porte cigolanti e spolverare come se non ci fosse un domani? Un gioco da ragazzi! Alla fine del pomeriggio riuscii persino a liberare dalla neve il grande pino argentato che svettava in mezzo al giardino. Si sarebbe trasformato nel gigantesco albero di Natale di Villa Torquatilla. Ma per farlo avrei aspettato i miei. A proposito, non dovevano essere in arrivo. Proprio in quel momento...
Ehi, zio G, siamo qui!
Puffer topo! Erano i miei nipoti, Ben e Trappi. Corsi fuori ad abbracciarli. Anche Spaghetto diede loro il benvenuto, uggiolando felice. Poi, sul sentiero, spuntarono anche Thea e Nonno Torquato.
Ehi, Lager!
Mi salutò mia sorella.
Certo che è sempre uno spettacolo qui su.
Il nonno mi disse:
Oi là, nipote, come te la sei cavata? Hai fatto tutto?
Certo, risposi io. Lui allora mi tempestò di domande.
Il camino?
Acceso.
Le camere?
Pronte.
La caldaia?
Funzionante.
Ma non mi dire, nipote adorato. Non avrai preparato anche qualcosa da sgranocchiare?
Ecco!
Lo sapevo!
Sbuffò lui.
Bene, ma non benissimo! Anzi, diciamo male, malissimo!
Ma no, nonno! Io ho fatto molto di più! Lo sorpresi. Vi ho preparato una cena coi baffi!
Fartopo! Dici sul serio?
Certo, ma dove sono le vostre valigie? Lui scrollò le spalle.
Se ne doveva occupare tuo cugino, ma chissà dove si è cacciato!
In quel momento un fascio di luce rischiarò il giardino. Dal bosco sbucò una motoslitta a cui era agganciato un rimorchio. Strabuzzai gli occhi. Sul rimorchio, in bella vista, c'erano i bagagli di Thea, del nonno e dei ragazzi. E alla guida sedeva Trappola.
Oi là, cuginotto!
Mi disse contento.
Sono o non sono il genio di famiglia? Ho noleggiato questa cosuccia elettrica giù in paese. È ecologica, silenziosa e può trasportare carichi pesantissimi senza fatica. Per il sottoscritto.
Wow!
Dissero bene Trappi.
Che motoslitta stratopica!
Il nonno annuì.
Benone! Visto che Trappola ha portato i bagagli fin qui, adesso ci penserà Geronimo a scaricarli.
Per mille mozzarelle, ma perché? Trappola non poteva finire ciò che aveva cominciato. Ormai però erano tutti in casa, così non mi rimase che prelevare dal rimorchio zaini, valigie e borsoni e portarli dentro di peso. Per fortuna la cena era ormai pronta. Mezz'ora più tardi, Thea ci chiamò tutti a raccolta.
Forza, si mangia!
Ci sedemmo intorno alla tavolata imbandita, mentre il fuoco crepitava nel camino. Fuori dalle finestre, le montagne scintillavano sotto la luna. Ah, che meraviglia! Finito di cenare, il nonno annunciò.
Bene, come da tradizione, è il momento di far brillare Villa Torquatilla! Siete pronti per gli addobbi?
Sì, rispondemmo noi come un sol topo. Poi ci precipitammo in soffitta a recuperare tutto il necessario. Ci imbacuccammo ben bene e sotto il cielo stellato decorammo casa e giardino con ghirlande intrecciate, lanterne, candele e festoni. Il pino argentato in mezzo al giardino, grazie a un perfetto lavoro di squadra, si trasformò nell'albero di Natale più spettacolare di sempre. Stanchi ma felici, ci fermammo ad ammirare il nostro capolavoro. Ben e Trappi corsero in casa a spegnere le luci e un attimo dopo Villa Torquatilla splendeva sopra il paese con la magia dei suoi addobbi. Sospirai felice e pensai che sì, Picco Puzzolo era proprio il mio posto del cuore. Il nonno invece dichiarò soddisfatto.
Anche quest'anno, modestamente, il primo premio alla gara per la migliore casa delle feste lo vinceremo noi, Stilton.
Arriva Sgruzzo! La mattina dopo fui svegliato da un rumore. Uff, Spaghetto, basta russare! Shh! Mi girai e mi rigirai nel letto, ma di nuovo. Allungai la mano nel buio e mi accorsi che Spaghetto non c'era. Poi aprii gli occhi e capii. I rumori venivano da fuori. Incuriosito, uscii sul balcone. Il cielo era limpido e la giornata si preannunciava tersa e luminosa. Lungo il sentiero che veniva dal paese, dei mezzi cingolati molto carichi stavano risalendo il pendio. Sembravano gatti delle nevi alle prese con il trasporto di mobili, elettrodomestici e cianfrusaglie di ogni tipo. Superarono Villa Torquatilla seguiti da un gigantesco 4x4. Dai finestrini aperti, il fuoristrada diffondeva musica natalizia ad alto volume. Per mille mozzarelle! Ma dove stavano andando quei cosi? E soprattutto, che cosa ci facevano lì? Non so se lo sapete, cari bocconcini di grana, ma i mezzi motorizzati sono una rarità nella cittadina di Picco Puzzolo. Da quando il paese ha scelto uno stile di vita green ed ecosostenibile, le macchine non possono circolare, tranne in casi straordinari. Seguì con lo sguardo quella colonna di mezzi a motore e sul sentiero vidi spuntare un camion gigantesco che arrancava in salita, slittando e sbandando. Su un fianco aveva la scritta Sgruzzo & Co. Quatto come un ratto, scese in giardino. Fuori i rumori continuavano. Dietro gli alberi che dividevano la nostra casa da quella del vicino si udivano voci e tonfi. Con molta prudenza salì sulla scala pioli con cui la sera avevamo addobbato l'albero di Natale e diedi una sbirciata verso la casa dei vicini. Fu così che i miei sospetti trovarono conferma. Qualcuno stava traslocando. Ero appena sceso dalla scala quando... Un puntino marroncino iniziò a correre velocissimo nella neve. Non era una lepre e non era uno scoiattolo. Qualunque cosa fosse, stava puntando dritto dritto verso di me. Per non sbagliare, decisi di darmela a zampe. Ma dopo pochi metri... La cosa si aggrappò alla mia caviglia. Io strillai:
«Lasciami!»
E quella rispose: «Rrrr!» Poi la guardai meglio e sobbalzai. Ovviamente non era una cosa, ma un cagnolino di piccola taglia. Aveva un cappottino natalizio e un'espressione arcigna e affilata come i dentini con cui mi stava mordicchiando la zampa.
«Ehi là!»
disse qualcuno in fondo al giardino. Era un roditore tarchiato, con una giacca a vento ultra tecnica all'ultima moda. Mi salutò sorridendo, senza fare caso al cane e alla mia zampa presa in ostaggio. «Buongiorno!» dissi.
«Bella giornata, eh?»
«Splendida!» risposi. «Lei sa di chi è questo cane?»
«Ehi, vuoi scherzare? Davvero non conosci Polpetta? Ma dove vivi, amico? Sul web lui è una star! Il suo profilo Instatop ha milioni di like!»
«Polpetta?» chiesi. «Quindi è suo?»
«Di mia moglie!»
rispose lui. «Ah, bene!» replicai con calma. E poi aggiunsi con molta meno calma: «Allora me lo tolga subito dai piedi!»
«Va bene, va bene. Non c'è bisogno di scaldarsi. Vieni, tesorino! Polpetta, vieni da papà!»
Con un ringhio, la creatura si scollò dalla mia zampa e trotterellò dal suo padrone.
«Coraggio, bellezza!»
le disse sfoderando lo smartphone.
«Facciamo vedere a questo signore così poco informato chi sei!»
«Eh? Signore poco informato? Io? Ma chi era quel tipo? Anzi, quel topo! E che cosa voleva da me?» Stavo per rispondergli per le rime, ma lui fece partire una canzoncina natalizia a tutto volume e io rimasi senza parole. Polpetta, la star del web, si era sollevata sulle zampe posteriori e stava ballando perfettamente a tempo. In quel momento la porta di Villa Torquatilla si aprì con uno schianto. Il nonno sbraitò:
«Che cos'è questo baccano? Ah, nipote, sei tu? E chi è quel tizio insieme a te?»
Lo sconosciuto sfoderò un sorriso sbagliante e si presentò.
«Buongiorno, capo. Mi chiamo Sgruzzo e sono il vostro nuovo vicinuzzo.»
«Struzzo?»
chiese il nonno perplesso.
«No, Sgruzzo. Sgruzzo della Sgruzzo & Co., la fabbrica di luci più grande di tutta Topazia.»
«Mai sentita?»
«Naturale!»
replicò lui, guardandosi intorno.
«Se la conosceste, io vedrei degli addobbi coi fiocchi qui nel vostro giardino. Invece, vedo solo queste cosuzze modeste modeste. Comunque, carina la vostra casuzza.»
Il nonno diventò di tutti i colori, poi sbottò:
«Senti un po', struzzo. Questa non è una casuzza, è Villa Torquatilla! E queste cosuzze sono gli addobbi che ogni anno ci fanno vincere il premio per la migliore casa delle feste di Picco Pozzolo!»
«Cosa? C'è una gara? Qui? E che cosa si vince?»
«Niente!»
rispose mia sorella Tea, spuntata in quel momento.
«La migliore casa delle feste è solo un riconoscimento. Ciascuno addobba la casa come vuole e una giuria decide chi è riuscito a creare l'atmosfera più suggestiva.»
«Molto interessante!»
rispose Sgruzzo.
«Corro subito a iscrivermi, ma perché non venite a trovarmi più tardi? Conoscerete la mia famiglia e potrete ammirare in anteprima la casa che quest'anno trionferà, cioè la mia.»
Ci stai sfidando, struzzo?
Disse il nonno.
Oh no, vi sfiderei se aveste qualche possibilità di vincere, ma non c'è storia, amico.
D'accordo,
ribatté il nonno.
Verremo, ma ti avviso, nessuno mette gli Stilton in un angolo!